Passiamo adesso alla pagina regionale e locale. Parliamo del Partito Democratico. In Sicilia 600, tra dirigenti, militanti e consigliere comunale siciliano dell'area Civati, che hanno detto addio al partito per creare una forza politica che guardi a selle, all'associazionismo, agli astensionisti. Durissimo il giudizio sul PD e sul governo siciliano, che litigano per mostrare chi è più rottamatore, più antimafioso, rivoluzionario. L'isola affonda, ma non c'è rottamazione e rivoluzione. Il PD, scrivono, diventa la casa per tutto e il contrario di tutto. Anche per chi era il peggior avversario del centrodestra, si è rivelato buono solo nel raccattare esponenti di centrodestra provenienti da tutte le formazioni siciliane. In questi mesi abbiamo assistito, proseguono, all'ingresso di Marco Zamputo, già UDC, poi PDL, poi di nuovo UDC, l'onorevole Nello Di Pasquale, ex berlusconiano di ferro e sindaco PDL di Ragusa, l'onorevole Giovanni Di Giacinto, passato da Grande Sud di Gianfranco Micciche al megafono e poi al PD. Di fronte al nostro dissenso siamo stati accusati di non avere disciplina di partito. Adesso l'ingresso degli esponenti di Articolo 4, come Paolo Ruggirello, che alle scorse regionali del 2012 era candidato con la lista di Nello Musumeci, ex capogruppo MPA all'ARS, Luca San Martino, eletto all'ARS con l'UDC, Valeria Sudano, nipote dell'ex senatore UDC Mimmo Sudano, vicino a Cuffaro, poi Raffaele Nicotra, ex UDC, e Alice Anselmo, ex UDC. In Sicilia si è oltrepassato ogni limite, si sta consegnando direttamente il partito al centrodestra. Anche il governatore Crocetta commenta il caso degli alti stipendi ai segretari delle Camere di Commercio in Sicilia di Ragusa ed Enna, che costano alle casse pubbliche rispettivamente 265.000 e 237.000 euro all'anno. Così come rilevato dall'ANSA, non è possibile che un segretario di una Camera di Commercio costi più di quanto guadagna il Capo dello Stato o il segretario generale di una regione. Il governo Renzi deve intervenire. Io, quando ho messo il tetto di 160.000 euro agli stipendi dei dirigenti regionali, volevo estenderlo anche alle Camere di Commercio, ma mi fu detto che non potevo farlo perché sono enti statali. Per Crocetta, gli alti compensi, così altre anomalie del sistema, sono le ragioni per le quali le Camere di Commercio hanno avuto una gestione spaventosa. Nasce la rete anticorruzione del distretto sud-est Sicilia, firmato il protocollo d'intesa tra i rappresentanti legali dei comuni del distretto per la prevenzione della corruzione e la promozione della legalità e dell'integrità. A sottoscrivere al documento sono stati gli enti fondatori, i sindaci di Catania, Siracusa e Ragusa, i rappresentanti dei commissari dei liberi consorzi di comuni, le ex province di Catania, Siracusa e Ragusa, i rappresentanti di presidenti e commissari delle tre camere di commercio. La nostra terra è il distretto, ha sottolineato Bianco, che è nato proprio un anno fa a Catania, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, hanno enormi potenzialità, a patto di coniugare sviluppo e legalità. Ecco perché il contrasto alla corruzione a partire dagli enti locali deve essere un primario obiettivo. Nel commentare il protocollo, il Presidente dell'Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone, nel corso dell'incontro di ieri a Catania, presente il Comune di Rosolino, il Commissario Gagliano, ha sottolineato la necessità di essere vicini alle amministrazioni e fare rete per la prevenzione della corruzione, anche fornendo loro consulenza e supporto. Il protocollo firmato prevede il raggiungimento di una serie di obiettivi, a cominciare da quello di condividere le iniziative e attuare misure di prevenzione della corruzione che supportino il distretto nelle attività di sua competenza. L'assessorato regionale all'energia e dei servizi di pubblica utilità, con apposita delibera di giunta, ha proceduto all'approvazione del piano energetico regionale. A darne notizia l'onorevole Enzo Vinciullo, trovando così risposta alle sue interrogazioni parlamentari con la quale aveva chiesto notizie in merito. Gli obiettivi primari della politica energetica, afferma Vinciullo, definite dal pacchetto Clima Energia 2020, sono la sostenibilità, la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività. La nuova strategia dello sfruttamento energetico è descritta nella Energy Roadmap 2050, che prevede entro appunto il 2050 la riduzione del 20% di emissioni inquinanti e di consumi, l'incremento poi del 20% dell'efficienza energetica, l'aumento di produzione di energie proveniente da fonti rinnovabili e la riduzione di emissioni di gas serra fino al 95% rispetto ai livelli del 1990. La regione siciliana dovrà raggiungere entro il 2020 una percentuale di consumo energetico da fonti rinnovabili pari al 15,9%. Si spera, conclude Vinciullo, che il percorso intrapreso non venga ostacolato o interrotto. I problemi dell'energia e dell'inquinamento ci riguardano tutti, nessuno escluso, per cui è essenziale che la Sicilia, la cui aria è notoriamente molto inquinata, anche a causa dell'importante numero di raffinerie petrolifere sparse sul territorio, adotti ogni strumento necessario affinché diventi un esempio nel risparmio dell'energia proveniente da fonti non rinnovabili e soprattutto nella lotta all'inquinamento. Arriva un nuovo farmaco rivoluzionario contro l'epatite C, ma in Sicilia è bloccato. Le sue potenzialità sarebbero grandissime e garantirebbero la guarigione dalla malattia nella stragrande maggioranza dei casi, ma in Sicilia sarebbe rimasto imbrigliato nelle maglie della burocrazia. Per accelerarne la somministrazione nell'isola, il Movimento 5 Stelle, prima firmataria Vanessa Ferreri, ha disposto una risoluzione in Commissione Sanità. Parallelamente, e con lo stesso scopo, la deputata ha inviato una lettera al Presidente della Regione e all'assessore Borsellino. Si tratta di un farmaco, dice Vanessa Ferreri, molto costoso, ma anche rivoluzionario, perché è in grado di sconfiggere quasi del tutto l'epatite C, una patologia molto diffusa che tra casi diagnosticati e non potrebbe interessare circa 1 milione di persone in Italia. Acceso botta e risposta ieri sera in diretta su Rai 3 durante la trasmissione Ballarò tra il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta e il leader della Lega Matteo Salvini. Un dibattito sui problemi solani ed in particolare sulla sanità. Sull'argomento registriamo l'intervento del parlamentare regionale Pippo Gennuso che nel condividere il pensiero di Salvini sulla inadeguatezza del sistema del servizio sanitario in Sicilia afferma: non c'è soltanto il caso della neonata morta in ambulanza, afferma Gennuso, ma i casi di mala sanità in Sicilia sono tanti. È chiaro che morire perché non c'è un posto in rianimazione a Catania fa un grande eco mediatico, ma in queste settimane è morto anche un bambino di 23 mesi a Trapani che aveva la meningite e curato invece con la tachipirina. A Messina un uomo è morto dopo un banale intervento chirurgico e da Siracusa un'infermiera di 37 anni è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Sono soltanto alcuni esempi dell'ultima ora in una sanità siciliana che andrebbe commissionata. Ed è chiaro che i cittadini di questa martoriata isola per farsi curare sono costretti a ricorrere agli ospedali della Lombardia con un aggravio di costi non indifferente. Salvini, prosegue Gennuso, non ha per nulla speculato sulla neonata morta nell'ambulanza, ma ha detto la sacrosanta verità sul sistema sanitario in Sicilia, dove il governatore e l'intero cerchio magico che lo circonda ha piazzato i suoi amici senza tenere minimamente conto della loro professionalità. Da Modica alla marcia per la Costituzione dell'Unione dei Comuni, il sindaco Ignazio Abate ha convocato per lunedì 2 marzo a Palazzo San Domenico una riunione invitando 14 sindaci. È stata la richiesta la presenza dei rispettivi segretari generali di un'area che comprende i comuni delle ex province di Ragusa e Siracusa. Nello specifico si tratta dei comuni di Pozzallo, Ispica, Scicli, Rosolini, Avola, Canicattini, Pachino, Portopalo, Cassero, Nodo, Palazzo Lacredi, Buscemi, Buccheri e Ferla. Il perdurante ritardo della regione siciliana, afferma il sindaco Abate, manifestatosi in tutta la sua gravità, ci induce a riflettere e di conseguenza a prendere iniziative serie a tutela dei nostri cittadini e della cura degli interessi sovracomunali, lavorando per costruire l'unione dei comuni. Tale forza organizzativa è stata peraltro ribadita anche dalla legge del Rio. L'unione dei comuni, dove è stata costituita, ha portato vantaggi e razionalizzazione organizzativa delle funzioni, nonché risorse aggiuntive per rafforzare ulteriormente le funzioni amministrative indebolite nell'ultimo periodo da continui ed incessanti aggiustamenti regionali e nazionali. Al lavoro nelle arterie territoriali provinciali di Siracusa, una squadra di pronto intervento istituita dall'ufficio tecnico provinciale. La squadra di pronto intervento dell'ufficio tecnico guidata dal giovane Tommaso De Maria, con un lavoro incessante, sta in qualche modo riducendo e in qualche caso ha eliminato le criticità di questi giorni. Sono stati svariati gli interventi messi in atto nelle ultime ore per garantire il massimo della sicurezza agli automobilisti che percorrono tutte le arterie provinciali. Per quanto riguarda le nostre zone, gli interventi hanno interessato la provinciale 84 Marzamemi-Portopalo, lungo la quale è stata rimossa una grande quantità di sabbia che impediva la circolazione, poi la provinciale 27, la strada Sant'Alessandra-Rosolini, la provinciale Rosolini-Pachino e sulla Pachino-Maucini. Sempre in tema di maltempo, da segnalare il crollo incontrato a Commaldo, in prossimità del fiume Asinaro, nel territorio netino, di una parte della strada. Una voragine si è aperta senza, per fortuna, creare danni e feriti. Ispica. Dopo la recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, che ha respinto la domanda cautelare presentata da Listro Francesco e Listro Maria contro il Comune di Ispica per l'annullamento della deliberazione della Giunta Municipale che disponeva la concessione e locazione mediante bando pubblico del nuovo chiosco di Piazza Unità d'Italia, anche il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha rigettato tutte le richieste formulate dagli stessi Listro per sostenere le pretese della famiglia Milana in ordine alla locazione del chiosco mediante bando pubblico. Nel mese di ottobre dello scorso anno si sono rivolti al Dipartimento chiedendo l'attivazione dei poteri sostitutivi di controllo, anche mediante nomina di un commissario ad acta per l'annullamento della deliberazione della Giunta Municipale e la numero 115 del 2014 che disponeva la concessione e locazione del chiosco. Avala, un cronoprogramma per arrivare ad adempiere a tutto ciò che è previsto nel piano della riorganizzazione ospedaliera e per fare chiarezza sulle sorti di due nosocomi della zona, il Di Maria e il Trigona. Sono gli argomenti di vertice previsto per oggi a Palazzo di Città fra il sindaco Luca Cannata e il direttore generale dell'ASP Salvatore Brugaletta. Qualche notizia di cronaca, un pregiudicato di 54 anni, SR, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ragusa perché sorpreso mentre scorazzava per le vie della città, a bordo di una moto di grossa cilindrata in evidente stato di ebbrezza. I militari, dopo un lungo inseguimento, lo hanno bloccato e hanno accertato che lo stesso, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva violato gli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria. Dopo essere stato dichiarato in arresto, è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea. I carabinieri della compagnia di Modica, nell'ambito di apposita attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, hanno arrestato due corrieri della droga, sorpresi con 600 grammi di hashish. La sostanza stupefacente era ben nascosta all'interno dell'imbottitura dei giubbotti dei due stranieri. Si tratta di due cittadini tunisini, Ben Hassan Fares, di 22 anni, e Farhat Mohamed, di 25 anni, già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Palazzola Crede hanno tratto in arresto in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia Miano Giuseppe, di 22 anni, disoccupato e incensurato. Impiegati in servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno notato un giovane prendere a calci il portone di un'abitazione. Fermatesi per controllare cosa stesse accadendo, i militari venivano raggiunti dalla madre del ragazzo, la quale, spaventata ed in evidente stato di agitazione, affermava di essere stata aggredita dal figlio e chiedeva di essere aiutata. Dalla ricostruzione dell'accaduto fatta dai carabinieri da circa un anno, il giovane, a causa di incomprensione con la madre, aveva assunto un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti della donna, insultandola di continuo e minacciandola ripetutamente ed in maniera sempre più violenta. Condotta che in alcune circostanze è sfociata anche in episodi di violenza fisica mai denunciati prima. Ieri l'ennesima aggressione, prima gli insulti, poi le minacce, infine spintoni e addirittura uno schiaffo. L'atteggiamento violento e aggressivo del giovane nei confronti della madre è proseguito anche in caserma. Alla presenza dei militari l'uomo ha continuato a minacciare la madre. Per la donna che non ha riportato lesioni, solo tanto spavento. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri dell'aliquota operativa del nucleo operativo e radiomobile di Noto, nel corso della tarda serata di ieri a Rosolini, hanno tratto in arresto per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente un 18enne tale Ranno Sebastiano, con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti. L'uomo, a seguito di perquisizione personale domiciliare, è stato trovato in possesso di 24 dosi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, per un peso complessivo di circa 15 grammi, che lo stesso aveva occultato all'interno di una busta in plastica, nascosta nel piedistallo di sostegno del lavandino del bagno. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi di Ramme Notizie. Un grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.